esperto, studioso, editore di Leopardi, che noi ringraziamo per essere qui con noi, per aver accettato il nostro invito, ci dà oggi pomeriggio, dopo Tomasi di Lampedusa, dopo Pascoli, una lettura che fornirà le linee interpretative della immagine della politica che emerge dall'opera di Leopardi. Confermo, la prossima settimana, giorno 23, essendo oggi il 16 e 7, 23, non mi sbaglio, va bene, il professor Anselmi su Manzoni. Diamo la parola al professore Dondero, che nuovamente ringraziamo.
Grazie mille professore, sono io che la ringrazio, ringrazio lei e la fondazione, che sono particolarmente contento di essere qui a parlare di Leopardi e particolarmente di un testo leopardiano che mi sta molto, molto a cuore, cioè il... Sembra che io mi stia sbagliando, nel senso che ora c'è un'altra cosa, ma ci arriverò naturalmente al testo che dico, cioè il discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani. Amava i titoli anche lunghetti spesso, a parte i canti. È un testo che ha avuto una fortuna, diciamo così, tra virgolette, un po' particolare, nel senso che è stato pubblicato la prima volta nel 1906, dopodiché nei successivi decenni è stato praticamente trascurato da qualunque studioso leopardiano, con due significative eccezioni che venivano però non da parte degli studiosi ma da parte di due scrittori, cioè Vincenzo Cardarelli, che ne ha pubblicato delle parti nella rivista La Ronda, e Vitaliano Brancati, che pure ne ha fatto un'edizione di cui poi, se avrò tempo, dirò qualcosa. Poi, tutto d'un tratto, succede che negli ultimi 15 anni, diciamo a partire dal 97-98, di colpo del testo vengono fornite ben 7 edizioni in 15 anni, quindi con un ritmo quasi di una ogni 2 anni. 2 di queste 7 in effetti le ho fatte io, quindi non dovrei essere così, diciamo, parlarne male, insomma. Però diciamo, capita casualmente, insomma, è capitato, altri 5 però l'hanno fatte oltre a me, quindi insomma c'è stato un risveglio, scusate, un risveglio quasi eccessivo, diciamo, di interesse per questo testo, tanto che è diventato quasi un piccolo luogo comune parlare di questo testo, ad esempio anche a livello giornalistico, quando si parla del costume italiano, quando succede qualcosa in Italia, qualche penna di qualche giornale, no, dice: ah, come già aveva detto il nostro Leopardi. E magari non è vero niente, insomma, vuol dire che non se l'è letto, non lo conosce, però così è diventato, diciamo, di moda, è diventato di moda parlare di questo testo. Cercherò di essere il più stringato possibile sugli aspetti, non li voglio dare tecnici, vi darò solo qualche informazione. Il testo è stato scritto nel 1824, a Recanati, subito dopo il primo viaggio che Leopardi poté fare fuori di Recanati, appunto un viaggio a Roma fra il 22 e il 23. È stato scritto molto probabilmente in vista della pubblicazione in una rivista all'epoca molto importante, si chiamava L'Antologia, diretta da Gianpietro Viessé a Firenze, e per questo ha una struttura anche in puntate. Sicuramente, molto probabilmente era stato pensato appunto in vista di questa pubblicazione giornalistica, col che si chiude il circolo con i giornalisti che oggi ne parlano forse anche a sproposito. È un testo che noi possiamo leggere e considerare in due modi diversi, diciamo. ovvero sia possiamo dare un duplice significato all'aggettivo presente che compare in questo testo, discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani. Presente vuol dire presente per Leopardi, nel 1824, il suo periodo, un periodo particolare per la nostra storia, la restaurazione nello stato della Chiesa che nelle Marche a Recanati era particolarmente duro. Presente, d'altra parte, facendo un piccolo strappo anche a, diciamo proprio alla grammatica, presente anche per noi. Noi possiamo effettivamente considerare come alcuni dei concetti espressi in questo testo siano presenti ancora per noi, siano ancora validi, siano la considerazione dell'Italia e dei caratteri antropologici degli italiani investigati in questo testo come una costante, come una continua idea antropologica dell'italiano, del costume e del fare politica e dell'uomo in società. Quindi presente per Leopardi, presente anche per noi. Costumi degli italiani, questo va sottolineato naturalmente, la categoria dell'italianità, chiamiamola così, la categoria dell'italianità è per Leopardi particolarmente importante. Leopardi riflette sull'essere italiano in moltissime sue, su che cosa significhi essere italiano, in moltissime sue opere. Lo Zibaldone, naturalmente nello Zibaldone c'è tutto, cioè andando a trovare, insomma, possiamo trovare anche questo e non ci stupisce. Ci stupisce invece di più che questa categoria dell'italianità sia centrale anche ad esempio in alcune liriche leopardiane, le cosiddette patriottiche, all'Italia sopra il monumento di Dante. Due discorsi giovanili, discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, discorso sui costumi degli italiani, eccetera, eccetera. E fino, questo non solo nella giovinezza leopardiana, ma fino alla fine della sua vita, è stato detto, ha detto un importante studioso di questo testo, e non solo, Mario Andrea Rigoni, che quella dell'italianità è una delle pochissime illusioni che Leopardi conserva quasi fino alla fine della sua vita. Ha perso l'idea dell'amore, dell'onore, della gloria, conserva però forse l'illusione dell'Italia, che sia possibile categorizzare l'italianità, fino alla fine della sua vita, vi dicevo. E sono un grande computerista, ci riesco. E per dimostrare proprio questa lunga durata dell'idea dell'italianità, vi faccio vedere, vi leggo velocemente, alcune ottave di una delle ultime sue opere, cioè I Paralipomeni della Batracomiomachia, opera che è il terrore di tutti gli studenti quando devono dirla. Finora non mi è capitato, raramente, insomma, qualcuno che riuscisse a dir bene, Paralipomeni della Batracomiomachia, in cui Leopardi, appunto, ottave che per la prima volta sono state messe in luce da Croce, che disse, ma come mai Leopardi ce l'ha così con l'Italia? Cos'è questa attenzione all'italianità? Cosa dice Leopardi in queste ottave? Dice che gli stranieri ci odiano. Gli stranieri ci odiano. Perché? Seconda ottava. Perché questi stranieri ci odiano? E questo avviene perché quantunque doma, serva, lacera, segga in sventura, ancor per forza italian si noma quanto a più grande la mortal natura. Perché? Perché ci odiano, perché nonostante noi siamo dominati dagli stranieri, siamo servi, siamo in un periodo in cui gli stranieri comandano in Italia, perché l'Italia siede lacera, dalle vesti lacere, l'idea dell'Italia come per figurazione femminile naturalmente è tradizionale, segga sventurata, ancora per forza necessariamente si noma, si chiama italiano, si può definire italiano quanto a più grande la mortal natura. Ancora le virtù maggiori possono essere definite italiane. Ancor la gloria dell'eterna Roma risplende sì che tutte l'altre oscura. Ancora la gloria dell'eterna Roma è ancora la più grande di tutte le altre nazioni. E la stampa d'Italia, in van superba con noi l'Europa, in ogni parte serba. E il resto d'Europa, in vano superba, cioè sbaglia ad essere superba nei nostri confronti, perché ancora conserva la nostra orma, la stampa. Siamo noi che abbiamo costruito l'Europa. Né Roma pur, ma col mental suo lume Italia inerme, con la sua dottrina vinse poi la barbarie, e in bel costume un'altra volta ritornò regina. Né solamente Roma con la potenza, Roma vuol dire l'impero romano naturalmente, con la potenza delle armi, non solo la potenza delle armi, ma successivamente col mental suo lume, grazie al suo intelletto, qui sta facendo riferimento naturalmente al periodo del Rinascimento. Quindi, una prima volta l'Italia è stata al centro della storia europea, che per l'epoca equivaleva a quella mondiale, una volta grazie alla potenza delle armi, poi col mental suo lume, con il suo intelletto, Italia inerme, senza armi, e con la sua dottrina vinse la barbarie. E in bel costume, qui non è veramente così, ma io non posso fare a meno di pensare ai vestiti, penso a Zeffirelli, vestiti, così insomma, comunque fa riferimento al Rinascimento, ovviamente, e in bel costume un'altra volta ritornò regina. E del goffo stranier, che oggi presume lei di spregiar, come la sorte inchina, dal momento che abbiamo cattiva sorte, rise gran tempo, noi abbiamo riso degli stranieri, ed infelici esigli l'altre sedi parer vide ai suoi figli, e ha considerato gli altri paesi europei come degli esili, Stare all'estero significava stare in esilio, questo sì che è un periodo, una cosa che possiamo considerare presente oggi, è un problema. Arriviamo all'ultima ottava, questa è quasi paradossale, tutti si sono, appunto, Croce per primo si è stupito, senton gli stranieri, ogni memoria un nulla essere a quella onde l'Italia erede, le loro memorie del passato non sono niente rispetto alla nostra. Sentono ogni lor patria esse fanciulla verso colei che ogni grandezza eccede, sono tutti bambini rispetto a noi. E veggon ben, qui è lo strano, che se strozzate in culla non fosser quante doti il ciel concede, che se non venissero distrutte, strozzate nella culla, cioè appena nate, le nostre doti, se fosse Italia ancor per poco sciolta, regina torneria la terza volta. Cioè, se l'Italia per un po' di tempo potesse ancora liberarsi di nuovo dal giogo dello straniero, sarebbe in grado, avrebbe ancora in sé le qualità per tornare regina d'Europa per la terza volta, dopo l'Impero Romano, dopo il Rinascimento. Ora, sono parole che già all'epoca pochi avrebbero avuto, come dire, l'ardire, il coraggio di sostenere, no? Cioè, siamo, dice Leopardi, ancora in grado di conquistare il mondo, che l'Europa per l'epoca era il mondo. Ora, siamo qui, poi dopo cambiano anche i paralipomeni della Badra come Machia, non è che insiste poi così tanto il nostro amico su questo aspetto, però è un dato che ci interessa molto. Ci interessa, mi interessa egoisticamente, per tornare al mio discorso, anche per due particolari aspetti. Cioè, uno in particolare, cioè il rapporto, l'idea di considerare l'Italia in rapporto agli stranieri. Cioè, non considerarci, per l'epoca non era una cosa da poco, tra l'altro, è quest'idea che la nostra nazione, la nostra italianità si dà in rapporto con quella delle altre nazioni. È una cosa che mi interessa per questo mio discorso, perché proprio il discorso sui costumi degli italiani si costruisce in un rapporto letterario con gli italiani e gli stranieri. Voglio dire che si inserisce in quello che è un vero e proprio piccolo genere letterario che riguarda la descrizione dei costumi nazionali italiani. Lo fanno gli italiani, ci sono degli italiani, è molto interessante questo, soprattutto italiani che vanno all'estero, che vivono all'estero, ad esempio Giuseppe Baretti vive, trascorre decenni, gli ultimi anni, insomma, in Inghilterra, e scrive in inglese, per gli inglesi, un saggio sul nostro, sul carattere degli italiani, An Account on the Manners, eccetera, eccetera. Lo stesso fa De Nina, insomma, ci sono degli italiani che scrivono sull'Italia. Ma soprattutto nel corso del Settecento è particolarmente ricco il numero di stranieri che vengono in Italia per fare questo cosiddetto e famoso Grand Tour, cioè il periodo di 2-3 anni che gli giovani esponenti delle classi dirigenti, diciamo così, prima di del Nord Europa, Inghilterra, Francia, Germania, prima di assumere, diciamo così, il loro posto in società, passavano 2-3 anni tra Italia, Grecia, una puntatina ogni tanto in Spagna, così per beati loro, no? per abbeverarsi alle fonti dell'arte e del pensiero antico, e poi ritornavano nei loro paesi e assumevano così le loro vere faccende. Fin qui tutto bene, anzi saremmo potuti essere anche orgogliosi di questo loro fatto. Il problema è che costoro, la buona parte di costoro, dopo essere stati in Italia, decidevano di scrivere dei trattati sul nostro paese. Lo fanno in tanti, diventa una vera e propria moda, tant'è che ad esempio nel 1700 vengono riesumati anche cose straordinariamente interessanti, vengono riesumate descrizioni dell'Italia molto antiche, ad esempio il Journal de Voyage en Italie di Montaigne, che aveva fatto nel 500, fa questo viaggio, resta inedito e viene invece pubblicato negli anni 70 del 700 perché era di moda scrivere sull'Italia. Ce ne sono altri, Lord Chesterfield, un autore molto importante che Leopardi cita molto spesso, che scrive le lettere al figlio sempre negli anni 70, e molti altri. Insomma, diventa una vera e propria moda. Abbiamo oggi delle raccolte molto anche divertenti, insomma, su queste descrizioni. Qual è la caratteristica che contraddistingue gli stranieri quando parlano dell'Italia? Fino alla fine del Settecento. La caratteristica che li contraddistingue è che ne parlano in maniera orripilante. L'Italia per questi stranieri è un posto tremendo, è un posto dove resta qualche vestigia, sì, importante, qualche rovina del passato. Grandi, belle, San Pietro, la Cappella Sisti meravigliosa, le reliquie del passato sono meravigliose, peccato che sia abitata da questi assurdi personaggi che sono gli italiani d'oggi, che non si rendono neanche conto, insomma, di che cosa hanno intorno a loro. Non sto scherzando, cioè, anzi, sono stato anche discreto, insomma, ho avuto carità di patria nel dire questa cosa, tant'è che negli anni dell'Ottocento, insomma, l'ultimo di questi testi si chiama proprio l'Italia ed è la terra dei morti, cioè, ma l'Italia è la terra dei morti, scrive l'ultimo, sì, pare di sì, che lo fosse. Non è che i nostri uomini di lettere stessero lì a subire in silenzio, no? Sì, c'è una forma di masochismo, c'era già allora, ce l'abbiamo sempre avuta nei confronti delle critiche degli stranieri, però in effetti qualcuno che aveva qualcosa da ridire c'era, in particolar modo il nostro caro amico Vittorio Alfieri, che proprio alla fine del Settecento si rivolge agli scrittori del Grand Tour e, dico io con sciovinismo, insomma, credo insomma che francamente li rimetta al loro posto. Galli, russi, britanni e quanti mena segua Aquilon gelato ai nostri liti, francesi, russi, inglesi e tutti coloro che Aquilon, il vento del nord, che vengono quindi dal nord Italia, che il vento del nord porta ai nostri liti, sia che al venir più dolce aere vi inviti e terra assai più che la vostra, amena, scusate, non è nostra ma vostra, c'è un errore, un refuso nella... Veniate voi sia perché siete spinti da una da un'aria più dolce, da noi fa meno fresco, fa meno freddo e una terra assai più bella della vostra, cioè sia che veniate per il clima o per le bellezze della nostra terra, ossia all'arti divine, onde già piena l'Italia, or par che a voi la viene additi, o se venite a guardare le nostre collezioni d'arte, di cui l'Italia è sempre stata piena, mentre ora sembra che l'arte si sia spostata nei vostri paesi. Per tutti questi motivi, qualunque sia il motivo per cui venite, che val mostrarvi in chiacchierarsi arditi e in eseguirle aversi corta lena? Perché mai volete essere così arditi, vi dimostrate così spavaldi nel chiacchierar? Con questo chiacchierar Alfieri identifica tutti questi scritti del Grand Tour, li riunisce in un tutt'uno e li paragona a una chiacchiera tra comari, tutti questi vostri testi sono un chiacchierare, perché mai vi dimostrate così arditi nel chiacchierare e invece in eseguirle aversi corta lena e non siete invece in grado di fare a vostra volta un'arte come quella che facciamo noi? Pascanvi pur di Bacco e di Pomona gli ampi doni, venite e godete pure dei doni di Bacco e di Pomona. Bacco è il dio del vino, Pomona è la dea delle messi, venite e fatevi una bella bevuta e una bella mangiata di pasta, di grano, venite e mangiate. Pascete d'occhio e mente, se mente ed occhio è in voi, di tele e marmi, guardate pure in giro, fate come vi pare, guardate se ci avete gli occhi e se avete la mente, le nostre bellezze artistiche, tele e marmi. Ma il saputello cinguettio, di nuovo, questo il chiacchierare, il cinguettio, voi che parlate, tutti che parlate dell'Italia, sembra, c'è una degradazione addirittura qui animalesca, cioè non sono più scritti ma sono versi animaleschi quelli che fate, ma il saputello cinguettio che introna l'orecchio a noi, con cui ci rompete le orecchie, volgete in altra gente, ma... scrivete su qualcun altro, basta parlar male dell'Italia, o ch'io rivolgo in voi pungenti carmi, o io vi scaricherò contro le mie poesie. Bel tipo di preterizione, l'ha appena fatto, insomma dice che li minaccia, li minaccia di scrivere contro di loro e l'ha fatto. È uno stilema di discendenza oraziana, diciamo, no? Cioè, il dire che si scriverà un qualcosa, il minacciare, non riuscivo a dire minacciare, il minacciare poesie contro. Quindi il nostro amico Alfieri sistema, lasciatemi dire che sistema con questo sonetto gli scrittori del Grand Tour che hanno una visione negativa dell'Italia. Che cosa succede però? Succede che all'inizio del 1800 si danno una serie di testi che inaugurano, diciamo così, un nuovo stile nei confronti dell'Italia, cioè l'esatto contrario. Compaiono una serie di testi che hanno una visione non solo straordinariamente positiva, ma ad esempio, secondo Leopardi, eccessivamente positiva dell'Italia. E qua gli stranieri dicono, giustamente, e non vi sta bene niente, cioè se parliamo male, se parliamo bene, sì, dice Leopardi, a chi sta facendo riferimento. Il testo più importante è un testo pubblicato nel 1807 da una scrittrice che si chiamava Madame de Stael, che pubblica un romanzo che si chiama Corinne ou l'Italie, Corinna o l'Italia. nel quale appunto c'è questa rappresentazione strepitosamente positiva del nostro paese. Insieme alla Corinne, un altro scrittore particolarmente importante, cioè Stendhal. Stendhal che nel corso degli anni 10 e 20 pubblica ad esempio un paio di opere fondamentali, Rome, Napoli e Florence, Roma, Napoli e Firenze, e De l'Amour, l'amore nel 1824, proprio in cui viene scritto lo stesso discorso, ma già sapevamo che ne parlava, già Stendhal che è talmente innamorato del nostro paese, addirittura da voler scritto sulla propria tomba Harry Bale, che era il suo nome reale, Harry Bale milanese, come se questa categoria di milanese fosse il segno della distinzione migliore. Io che vengo da Roma, insomma, non ci abbiamo grandi. Vabbè, per me milanese, insomma, scusate, veramente non dovrei dire, insomma, per me non è, diciamo, un
noi
segno.
Siamo
voi siete neutrali, più o meno così, quindi ecco. Scusate, veramente mi vergogno di aver detto questa cosa e torno al mio amico Leopardi, invece, il quale appunto si ecco, se leggete, sì, più o meno, sì. Il quale sottolinea come siano a lui ben noti questi testi particolarmente positivi nei confronti dell'Italia, ben noti ma ancora, secondo lui, non sufficientemente adatti a descrivere il nostro paese. Perché? Per due motivi principali. Uno, sono stranieri, sembra un dato di fatto, ma cosa implica questo? Che non riescono, non possono conoscere bene il paese così come lo possiamo conoscere noi, no? Nei quali libri però gli scrittori incorrono in due inconvenienti. L'uno, che spesso errano, essendo impossibile a uno straniero il conoscere perfettamente un'altra nazione, quindi è impossibile. Secondo, non hanno tono, non riescono a scrivere col tono giusto, o ci insultano o ci trattano troppo bene, giusto appunto. E qui Leopardi, che non era nazionalista, nonostante quelle ottave dei paralipomeni che abbiamo letto, dice che gli stranieri ci fanno indispettire perché ci trattano male, e questa cosa in effetti è strana perché noi in realtà, come popolo, quando noi parliamo di noi stessi, siamo il popolo col minor amor proprio. Quindi perché mai questo paradosso che noi parliamo male di noi, poi però se uno straniero dice qualcosa, e questa è una delle cose che sono ancora valide in effetti, se uno straniero dice male di noi, noi subito ci picchiamo in realtà. E allora, in che cosa? Quindi, non gli vanno bene gli scrittori del Grand Tour, primo Settecento, come non andavano bene neanche ad Alfieri. Non gli vanno bene gli scrittori della primi anni dell'Ottocento, Madame de Stael, Stendhal, perché parla addirittura troppo bene. Allora che cosa bisogna fare? Bisogna che sia lui a scrivere degli italiani, ed è così che fa. Ma lui non in senso, non è che non si era montato la testa, poi all'epoca ancora non era Leopardi. Ci vuole che lo faccia lui un discorso sugli italiani, perché proprio, e torniamo così a quello che ho detto all'inizio, proprio in quanto italiano. Se io dirò alcune cose circa questi presenti costumi, scrive Leopardi, con la sincerità e libertà, io scriverò sinceramente e liberamente, non dovrò esserne ripreso dagli italiani, perché non lo potranno imputare a odio e emulazione nazionale, io non sono uno straniero. E forse si stimerà che le cose nostre siano più note a un italiano, che non sarebbero a uno straniero. Quindi non ho entrambi i difetti imputati prima. E finalmente, e questa è la cosa più importante, Se questi, lo straniero, non devi risparmiare il nostro amor proprio con danno della verità, perché dovrò io parlare in cerimonia alla mia propria nazione, cioè quasi alla mia famiglia e ai miei fratelli? Quindi Leopardi dichiara il proprio diritto, dovere, diciamo così, di parlare dell'Italia proprio in quanto italiano, perché l'Italia è la sua famiglia. Sono gli altri italiani, sono i suoi fratelli, e lui in quanto italiano ha, diciamo così, il diritto, dovere di scrivere quest'opera sui nostri costumi nazionali. Dunque, questo è quello che dice Leopardi, naturalmente, cioè lui dichiara di avere il diritto di comporre quest'opera in quanto italiano, e che questo è ciò che lo distingue dagli altri scrittori di costume. Noi, in quanto critici letterari e non solo, insomma, abbiamo diritto di cercare qualcosa in più rispetto a quello che dichiara anche l'autore. E noi possiamo dire, oltre a questa attenzione sull'italianità, naturalmente possiamo trovare altri motivi, altre caratteristiche di questo discorso leopardiano che lo diversificano rispetto a tutti i suoi precedenti. Il primo motivo, il primo carattere che colpisce in questo discorso sui costumi rispetto a tutti i precedenti, e non solo, è che la attenzione alla categoria dell'italianità di cui prima ho parlato è data a livello sincronico. Ora mi spiego subito, cioè per tutti gli scrittori precedenti, per la stessa Corinne, che pure era il testo secondo Leopardi meglio scritto sull'Italia, la identità italiana, il paradigma identitario che caratterizza l'Italia, si dà in relazione innanzitutto alle glorie culturali e letterarie del passato. Cioè per gli scrittori, noi siamo italiani innanzitutto perché abbiamo avuto una tradizione culturale e in particolar modo letteraria che ci ha formato la nostra identità italiana. È così per tutti, praticamente quasi tutti. Ora non so se vale la pena, perché sono poi mi sbrigherò naturalmente, vale la pena di leggere qualche breve testo a questo proposito. Lo fa Dante, il caso più evidente è questo, è la canzone All'Italia, tra l'altro, che poi Leopardi a sua volta avrebbe intitolato, naturalmente, anzi proprio la prima canzone dei suoi canti All'Italia, e qui è un testo, il testo petrarchesco, che fonda, diciamo così, nella nostra storia culturale, questo archetipo dell'importanza, della preminenza della nazione considerata come identità di popolo, molto come in effetti è stato, ma insomma qui c'è una costruzione naturalmente culturale, la prevalenza della nazione sullo Stato. È ovvio, lo Stato ce l'abbiamo da pochi decenni quasi, insomma, abbiamo appena festeggiato, mentre la nazione, l'Italia, l'idea di Italia, la nazione d'Italia è antichissima, è naturalmente antica. Petrarca fonda, tra gli altri, dopo Dante, questo archetipo culturale. Questa è la prima strofa della canzone All'Italia. Italia mia, benché il parlar sia indarno alle piaghe mortali che nel bel corpo tuo si spesse veggio, Italia mia, benché il parlare, queste mie parole, non servano a sanare le piaghe mortali, le ferite mortali che vedo sono così dure, forti, spesse, nel tuo bel corpo, sempre l'immagine dell'Italia come bella donna, naturalmente. Nonostante io con la mia parola non possa sanare queste ferite mortali, piacemi almen che i miei sospirzi anquali spera il Tevele l'Arno e il Po, dove doglioso e grave or seggio. Spero, almeno mi piace, voglio, desidero che i miei sospiri, cioè le mie poesie, nel sonetto proemiale Petrarca con sospiri identifica proprio i suoi sonetti, quindi spero che la mia poesia sia quella che possa dare speranza, che spera, tutta Italia, dal Tevere all'Arno al Po, quindi una sineddoche per tutta Italia, dove doglioso e dove ora io mi trovo, si trovava a Padova. Rettor del cielo, io cheggio che la pietà che ti condusse in terra ti volga al tuo diletto almo paese. Signore, si rivolge al Signore chiedendo, io chiedo, che la pietà che ti condusse in terra, quella stessa pietà che ti ha spinto a mandare Cristo sulla terra, ti volga, ti possa far rivolgere quella pietà, lo sguardo al tuo diletto paese, al tuo paese prediletto. Perché? Perché era, tra l'altro, in questo momento no per Petrarca, e quindi era questo uno dei problemi, quella che sarebbe dovuta essere la sede del papato. All'epoca stava ad Avignone, ma per Petrarca la sede del papato doveva essere la nostra. Vedi, signor cortese, da che lievi cagion, che crudel guerra, guarda che guerre sanguinose, che problemi gravi da cagioni lievi. E i cor che indure serra Marte, superbo e fero, apri tu, padre, e intenerisce e snoda. Guarda l'Italia e intenerisce e snoda, rendi teneri, sciogli i cuori degli italiani che sono resi duri e chiusi da Marte superbo e fiero, cioè dalla guerra, Marte, il dio della guerra. Oggi i cuori degli italiani sono duri, serrati, perché siamo in guerra, ma tu, signor rettor del cielo, puoi aprirli. Ivi fa che il tuo vero, qual io mi sia, per la mia lingua soda. Ecco, qui si nota, come spesso succede in Petrarca, la chiusura di un cerchio, diciamo, tra l'inizio e la fine della strofa, e poi sarà anche l'inizio e la fine dell'intera lirica. Sembra una piccola contraddizione che in realtà non è. Notate che nei primi due versi Petrarca ha detto: benché il parlarsi è indarno alle piaghe mortali, cioè benché attraverso la mia poesia non possa risolvere i problemi di questa Italia. Mentre alla fine della strofa Petrarca sta dicendo: fa che il tuo vero, cioè le tue parole di verità, qual io mi sia per qua, qualunque cosa io sia, per quanto io sia un uomo da poco, in realtà attraverso la mia lingua, cioè attraverso la mia poesia, si possa sentire la tua voce, la voce di Dio, il tuo vero. Quindi all'inizio ha detto la mia poesia non serve, non basta, poi alla fine della strofa invece dice attraverso la mia poesia si sente la voce di Dio. Sembra un piccolo paradosso, sembra una piccola contraddizione, in realtà non è, perché si basa sull'idea appunto centrale del cristianesimo di Petrarca, che è un autore particolarmente... Tutti i nostri autori fino alla prima metà del Novecento fanno professione di cristianesimo per motivi anche, come dire, necessari di poter campare la vita. Petrarca invece è un poeta davvero cristiano, Petrarca ci crede davvero, e quindi l'idea che grazie all'aiuto di Dio possa avere un senso la poesia, qui è vero. E qui in questa strofa noi notiamo appunto queste due cose particolari. Intanto il vero e proprio topos, il concetto fisso del contrasto fra le lettere e le armi. Marte indura, inserra i cuori, attraverso la poesia di Petrarca invece i cuori possono essere, le lettere possono essere disciolti. E poi l'aspetto di cui parlavamo, cioè che non è non sono le armi, non è la politica, non sono i signori, non è il Papa che in questo momento se n'è andato da Roma, che possono risolvere e creare la nazione italiana, ma è il poeta. È il poeta attraverso il quale parla la voce di Dio, naturalmente, secondo Petrarca. Questa poesia è un piccolo gioco che si fa spesso anche per notare questo aspetto, vi dicevo, della religiosità cangiante così nei nostri scrittori. C'è una particolarità che questa stessa poesia all'Italia di Petrarca viene citata nell'ultimo mi sono vantato prima di usare il computer, ecco. Viene citata nell'ultimo capitolo del Principe di Niccolò Machiavelli, il 26esimo del Principe, una esortazione alla famiglia Medici a liberare l'Italia dagli stranieri, appunto, e a unificarla in un unico Stato sotto le insegne dei Medici, naturalmente. Piglia dunque l'illustra casa vostra questo assunto di liberare l'Italia, la vostra illustre casata, con quell'anima e con quella speranza che si pigliano le imprese giuste. Cioè, consideri che questa è un'impresa davvero giusta. Fatelo, liberate l'Italia dagli stranieri. A ciò che, così che, sotto la sua insegna, gli stendardi dei Medici, e questa patria ne sia nobilitata, piccola captatio benevolentia nei confronti dei Medici, cioè se sarete voi a liberare l'Italia, tutta l'Italia ne sarà nobilitata, sarà felice. E, secondo aspetto, sotto i suoi auspici, sotto il governo dei Medici, si verifichi quel detto del Petrarca, quando disse, proprio nella canzone all'Italia, virtù contro a furore prenderà l'arme, di nuovo contrasto tra la virtù letteraria, non solo letteraria ma anche letteraria, e il furore Marte prenderà l'arme e fia il combatter corto, e sarà il combattere, la guerra fra virtù e furore, fra lettere e armi, sarà corta, perché che l'antico valore negli italici cor non è ancora morto, perché il valore antico di Roma, di Petrarca, di Dante, e qui non poteva parlare del Rinascimento perché ci stava dentro e quindi non poteva sapere che poi sarebbe stato, però è lo stesso identico concetto. Quindi cosa notiamo? Notiamo qui di nuovo il fatto che è attraverso un letterato ed è attraverso il valore antico della consapevolezza culturale che i Medici vengono spinti a compiere questo riscatto dell'Italia. Secondo, notiamo, ma qui lo notiamo solo fra noi, così per prenderlo un po' in giro, notiamo come Machiavelli fosse in realtà un pochino birichino, qui insomma è andato a citare gli unici praticamente versi della poesia di Petrarca in cui non c'è Dio. Cioè, tutta la poesia di Petrarca è intessuta di questo fatto, no, che gli uomini non contano niente, tutto ciò che facciamo è attraverso e ci viene da Dio, tranne in questi quattro versi che sembrano invece laici, e Machiavelli, che invece laico era, e non solo laico ma era anzi proprio anti-Vaticano, naturalmente sceglie, seleziona, guarda un po', gli unici versi della canzone di Petrarca che fanno appunto riferimento al valore antico. Quindi, scusate tutto questo discorso, però non potevo non dire perché sono dei testi, poi velocizzo sul resto, ma sono testi che mi faceva piacere leggervi. Tutto questo per dire che in tutta la nostra tradizione, e paradossalmente nello stesso Leopardi, all'Italia, sopra il monumento di Dante, ad Angelo Mai, la categoria dell'italianità, vi dicevo, è sempre data in base al retaggio della nostra tradizione precedente. Invece il discorso è, torno a quello che dicevo, è caratterizzato a livello totalmente sincronico. Leopardi è l'unica sua opera in cui non parla del passato, non parla degli antichi, non parla dei latini e dei greci che sono, lo sapete, il suo amore centrale, non parla di Dante, non parla di Petrarca, parla solo dell'oggi. È un discorso squisitamente quello che oggi diremmo è un discorso militante, è un pamphlet vero e proprio, è infatti un testo destinato alla, a un giornale, probabilmente a una rivista, dicevamo all'epoca, ma il che non vuol dire niente, perché anche le riviste erano infarcite di richiami al nostro valore antico. Però Leopardi ci tiene, lo fa evidentemente apposta, perché è troppo diverso da tutto il resto anche della sua produzione, il fatto che non ci sia neanche un richiamo all'antichità. Quindi questa peculiarità, paradossalità dell'aspetto militante e attualissimo del, del discorso, che va sottolineato, anche perché la descrizione dei costumi non è riservata esclusivamente alle élite culturali, chiamiamole così, ma Leopardi nel discorso parla anche del, lui lo definisce del popolaccio, cioè gli strati anche più, come dire, più bassi della società. Sì, quello che gli interessa non è solamente il costume delle élite culturali e politiche, ma è quello di tutto il popolo italiano, e al popolaccio di Petrarca e di Dante non gliene importava niente, naturalmente, come faceva, non può saperlo. E quindi, anche per questo, è strettamente concentrato sul presente. Secondo aspetto di grande novità e di grande diversità, è anche una, possiamo dire così, una bella lezione per l'oggi. Ora, prima ho detto la scemenza Roma-Milano, chiaramente, vabbè, quindi mi do addosso anche da solo. Seconda cosa importante, diversamente da tutti gli altri scrittori, Leopardi in questo suo testo non dà alcuna importanza alla differenza nord-sud Italia. Cioè, mentre è tipico di tutti, Goethe nel suo discorso d'età dice no, arrivato alla campagna Roma prima, arrivato dal nord alla campagna laziale, ancor prima di arrivare a Roma, in realtà si entra in Africa, dice. Non è più Europa, ma da Genzano, insomma, Genzano in giù, è tutta Africa. E così dicono in tanti. Shelley dice delle cose tremende, insomma. Sul sud, nei confronti del nord. Leopardi no. Questo lo esclude dal suo discorso, anzi c'è un aspetto paradossale per il quale sostiene l'esatto contrario. Ora mi spiego meglio quando vi dico qual è il terzo, e poi basta, poi mi taccio nel dire tutti questi punti. Il terzo punto che distingue questo testo leopardiano rispetto ai precedenti, ed è che Leopardi rifiuta le cita e le rifiuta quasi con sdegno, quasi, insomma, è poco carino nei confronti degli scrittori precedenti, cioè rifiuta tutte le tradizionali spiegazioni sulla diversità dell'Italia rispetto al resto d'Europa e anche tra nord e sud Italia, che quali sono? La religione, il governo e soprattutto il clima. Tutte le spiegazioni delle differenze fra i popoli che venivano date nel corso del Settecento, al primo punto dichiaravano la importanza del clima. Non è che se l'erano inventati gli scrittori del Settecento, era Ippocrate naturalmente, poi è stato Montesquieu. Sono tanti, cioè questa idea che è il clima a formare le popolazioni, le nazioni e gli stati, addirittura gli stati, è un'idea tradizionale, che Leopardi invece forzatamente rifiuta. Quando Leopardi si interroga sul perché in Italia manchi una società, ci dice: molte ragioni concorrono a privarnela, l'Italia, della società, che ora non voglio cercare. Il clima, che gli inchina naturalmente a vivere gran parte del dia allo scoperto e quindi ai passeggi e cose tali, quindi il clima, cioè il fatto che gli italiani stanno fuori, vanno a passeggio, vanno a prendere il sole invece di lavorare, come dicevano gli altri. la vivacità del carattere italiano, il fatto che noi siamo il paese pulcinella, naturalmente ci dicevano. Questo, lascio poi la totale mancanza di industria, il fatto che non abbiamo avuto un'industria, quella di ogni sorta di attività, quella di carriere politiche e militari, quella di ogni altro istituto di vita e di professione, cioè tutte queste, ma dette così in due frasi, senza neanche un punto, che erano le motivazioni che erano sempre date per stabilire qual era la peculiarità dell'Italia, queste cose non sono che le menome, non sono che le meno importanti e le più facili a vincere tra le ragioni che producono il sopradetto effetto, cioè che in Italia non ci sia società. Cioè, così come Alfieri con un sonetto ha distrutto gli scrittori del Grand Tour, così Leopardi in due righe dice che tutta la filosofia politica del 7 e del primo 800 non ha trattato che le cose menome, le cose più facili, menome. Ci vuole un gran filosofo politico per dire che in Italia fa caldo, in Germania fa freddo, no, insomma questa è una sciocchezza. E allora, però, dopo che uno si è permesso di dire che tutti gli altri dicono sciocchezze, ci deve dire allora qual è la questione. E la questione è una questione che a Leopardi sta particolarmente a cuore, ed è quella che riguarda il discorso che per lui è centrale. Cioè ogni differenza fra i popoli, fra città, fra le città, fra le zone, insomma, vanno affrontate non con uno sguardo, come dire, sociologico, non con uno sguardo economico ancor meno, ma vanno affrontate, ci dice Leopardi naturalmente, da un punto di vista filosofico. Ciò che anche noi oggi notiamo di diverso nei testi leopardiani rispetto agli altri scrittori è la potenza dello sguardo filosofico leopardiano. E da questo punto di vista, qual è il discorso centrale? È quello sulla civiltà e sulla razionalità, sulla ragione. Cioè, che cosa sostiene Leopardi? Questo faccio veramente un riassunto di una brutalità estrema, insomma. Però succede che gli unici popoli felici, non che erano tutti felici, tant'è che si suicidavano, insomma, tutto, però, insomma, i popoli con una consapevolezza di sé sono quelli antichi, i popoli antichi, naturalmente. Perché non avevano iniziato il processo di civilizzazione sfrenata che i popoli moderni hanno portato, cioè che basavano la loro etica e la loro società, lo stare, l'essere in società, su quelle che Leopardi definisce illusioni, illusioni che sono però l'amore, l'amor di patria, la giustizia, la verità, quelle che nomina nella prima delle operette morali la storia del genere umano, cioè i valori, i grandi valori sui quali le società antiche basavano la propria coesione sociale. Cosa è successo nel mondo moderno? È successo che una frase, un sintagma famoso proprio in questo discorso, nel mondo moderno c'è stata la cosiddetta strage delle illusioni. Quelle illusioni che informavano di sé le civiltà, le uniche vere civiltà che Leopardi riconosce come valide, le civiltà antiche, erano informate su valori che il progresso della ragione geometrica moderna ha distrutto. C'è stata una strage, noi non crediamo più all'onore, all'amor di patria, alla verità, alla virtù, alla felicità, nelle quali invece le civiltà antiche credevano. E noi oggi nel nostro mondo moderno abbiamo rinunciato alle illusioni in favore della ragione, in favore della conoscenza. E noi sappiamo bene che per Leopardi la conoscenza, l'avanzamento della conoscenza è in realtà un avanzamento verso l'infelicità. questo è detto in alcuni dei testi più belli di Leopardi, fra, io qui vi ho portato, insomma, ho scritto alcuni versi tra i più belli di una canzone bellissima d'Angelo Mai, sono i versi dedicati a Cristoforo Colombo. Leopardi si rivolge a Cristoforo Colombo e dice: ma tua vita era allora con gli astri e il mare, ligure andita prore, cioè viaggiavi nel mare. Quando oltre alle colonne ed oltre ai liti cui strider l'onde all'attuffar del sole parve udir sulla sera, quando hai viaggiato oltre le colonne d'Ercole, cioè sei andato per l'oceano Atlantico, agli infiniti flutti commesso, consegnato ai flutti infiniti, ritrovasti il raggio del sol caduto e il giorno che nasce all'orca ai nostri è giunto al fondo, cioè quando da noi cala il sole, di là, dall'altra parte del mondo cresce, e lui ha girato dall'altra parte del mondo. E rotto di natura ogni contrasto, che verso bellissimo, tu sei riuscito a rompere ogni contrasto che ti faceva la natura, sei riuscito ad andare al di là quella che credevamo fosse la natura. Rotto di natura ogni contrasto, ignota, immensa terra, al tuo viaggio fu gloria e del ritorno ai rischi. Hai trovato questa nuova terra immensa e ignota. Ai ai. Ma conosciuto il mondo non cresce, anzi si scema. Il mondo, una volta che lo si è conosciuto, non diventa più grande, ma anzi diventa più piccolo. E assai più vasto l'etra sonante, l'alma terra, il mare, al fanciullin che non al saggio appare. E lo spazio, l'etra sonante, perché i pianeti suonavano, secondo Pitagora, e l'alma terra, la terra ricca di frutti, e il mare, sembrano assai più vasti al fanciullino, a colui che è ingenuo, a colui che non sa, che non conosce, che non al saggio. Perché? Perché la conoscenza per Leopardi impedisce l'immaginazione, chiude, toglie l'idea dell'infinito. E non dico infinito a caso, perché è il concetto che informa proprio la poesia l'infinito. È la siepe che, determinando, chiudendo l'orizzonte, ci permette di immaginare l'infinito. Cioè, se noi vediamo, se non ci fosse la siepe, Leopardi potesse vedere, che cosa vedrebbe? Le colline maceratesi, sì, carine, graziose, io vengo da Macerata, lo so che sono belle, però non è l'idea dell'infinito. L'idea dell'infinito nasce quando noi non abbiamo la conoscenza e possiamo immaginare. Io nel pensiero mi fingo, è quello che ci dà la felicità, è quello che ci dà le illusioni. La conoscenza invece che cosa ci dà? Ci dà, sì, la consapevolezza che però tutto ciò che abbiamo è più piccolo. Dunque, che cosa dice Leopardi? Dice che proprio a partire da questo, da questa idea della conoscenza, della razionalità, si è dato in Europa, e torniamo a quello che dicevo all'inizio, dell'importanza del raffronto con gli altri paesi europei, è successo insomma che sul percorso della civilizzazione l'Europa si è bipartita, è successo due cose, ci sono alcuni paesi civili, tra i quali Leopardi cita Inghilterra, Francia e Germania, che hanno perso le illusioni antiche naturalmente, ma sono andati talmente avanti nella civilizzazione che grazie alla civilizzazione hanno acquisito nuovi fondamenti sui quali basare la società. Fondamenti di molto minor conto rispetto a quelli antichi. In particolar modo è la paura dell'opinione pubblica. È uno dei primi testi in cui questo concetto dell'importanza per il mantenimento della società dell'opinione pubblica è così ben definito. Dice Leopardi, in questi paesi famosi non si compie, ecco, questa stima dell'opinione pubblica, così piccola cosa come la è pur da tanto che quasi basta nelle nazioni sociali a rimpiazzare i principi morali. Gli uomini politi di quelle nazioni, gli uomini civili, civilizzati di quelle nazioni, si vergognano di fare il male come di comparire in una conversazione, a una festa, con una macchia sul vestito, cioè perché gli altri perezzerebbero male di loro, o con un panno logoro o lacero. Si muovono a fare il bene per la stessa causa e con niente maggior impulso e sentimento che a studiare esattamente ed eseguire le mode, a cercare di brillare con gli abbigliamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè il non perdere il proprio onore, diciamo, nei confronti degli altri serve, dice Leopardi, basta, guarda un po', basta a mantenere coese le società nei paesi civilizzati. Poi c'è un'altra serie di paesi in Europa, quelli non civilizzati, fra i quali Leopardi cita Polonia, Spagna, Grecia, insomma una serie di paesi, diciamo, che non hanno cominciato invece questo processo di civilizzazione. E anche lì però va bene, dice Leopardi, va bene perché non avendo neanche iniziato il processo di civilizzazione mantengono quei fondamenti della morale che erano delle società naturali, cioè nei paesi in cui non c'è stato progresso della civiltà c'è ancora la società perché è come la società antica. E l'Italia, questo è il problema e questa è la questione che probabilmente non abbiamo ancora risolto. E l'Italia, che cosa, dove si pone in questa situazione? L'Italia è un paradosso, l'Italia è un quacervo strano perché è a metà in questo processo, cioè l'Italia ha cominciato il processo di civilizzazione e quindi ha distrutto i fondamenti della morale antica, non ce l'abbiamo più le illusioni. Ma d'altra parte l'Italia non è ancora abbastanza civilizzata, mantiene ancora tutta una serie di problemi antichi per i quali non siamo stati ancora in grado di raggiungere i nuovi fondamenti di una morale e di una società. Quindi siamo esattamente, dice Leopardi, in mezzo al guado. E questa è la situazione peggiore perché non abbiamo i benefici né dell'antichità né della modernità. Allora che cosa bisogna fare? Non c'è alternativa, nonostante, lo sappiamo, l'abbiamo appena detto, ce l'abbia detto Leopardi nell'Angelo Mai, nonostante la conoscenza porti all'infelicità, non c'è alternativa comunque, una volta iniziato il processo, che concluderlo. E quindi Leopardi, che è lo scrittore, probabilmente uno fra gli scrittori più contrario alla ragione, alla civilizzazione moderna, invece in questo discorso, per risolvere questo problema, si lancia in un peana nei confronti della civilizzazione quale non è mai dato leggere in nessun altro dei suoi testi. Ora il testo è molto lungo, non ve lo leggo, ma sono delle pagine, tra l'altro, di un'elencazione bruciante, retoricamente sono tre pagine di testo senza un punto e continuano, e Leopardi insomma dice: il grande e incontrastabile beneficio della rinata civiltà e del risorgimento dei lumi, cioè l'illuminismo, qui sta dicendo bene dell'illuminismo, si è d'averci liberato da quello stato egualmente lontano dalla cultura e dalla natura, né cultura né natura, proprio dei tempi bassi, cioè il Medioevo, cioè dei tempi corrottissimi, da quello Stato che non era né civile né naturale, da quella ignoranza molto peggiore e più dannosa quelli dei bambini, dalla viltà e codardia crudele e sanguinaria, dall'inerzia e timidità ambiziosa, intrigante e oppressiva, dalla tirannia dell'orientale, inquieta e micidiale, dall'abuso eccessivo del duello, dalla feudalità, dal baronaggio e dal vassallaggio, e va avanti così per tre pagine, dichiarando tutti i mali che ci sono quando non c'è l'illuminismo, quando il secolo dei lumi non ha trionfato nei paesi. Da questo stato ci ha liberati la civiltà moderna, da questo, di cui sono ancora grandissime le reliquie, ci vanno liberando sempre più i suoi progressi giornalieri. E uno dice: ma come, Leopardi, nei paralipomeni, nelle operette, sei quello che prende in giro i fautori del progresso, i grandi ingegni mica hanno un'idea sola per tutta la vita e per ogni parola che scrivono, se no non ci sarebbe neanche se no basta il Bignami per capire Leopardi. Invece non basta perché ogni volta, non vogliamo parlare di aspetti filosofici, ma neanche in questo, cioè, cos'è bene o male la ragione per Leopardi? Non si può dire, a volte è bene, a volte più delle volte male naturalmente, però qui invece no, in questo caso, in questo discorso no. Quindi, e concludo davvero, e mi scusi, mi sono dilungato, mi sono già preso 5 minuti più di quelli che dovevo, e dunque, qual è la questione? La questione è quella da cui sono partito naturalmente, cioè è evidente, è del tutto evidente dove sia l'attualità di questo testo, che ora non voglio fare il giornalista di cui all'inizio, ma in alcuni casi è così, quando noi diciamo in Italia non c'è il senso civico, non c'è una vera opinione pubblica, ciascuno fa quello che gli pare, non ci preoccupiamo di che cosa pensano gli altri noi, o sappiamo che tanto ci vorrà poco a far dimenticare quando abbiamo fatto qualcosa di male. Non ci abbiamo un vero orgoglio nazionale, ci preoccupiamo solo se sono gli stranieri a parlare male di noi, ma fra noi non ci preoccupiamo certo del bene del nostro paese. E vabbè, insomma, quando noi diciamo tutte queste cose, in effetti siamo stati preceduti dal nostro amico Giacomo, che stranamente si dimostra non solo un grande poeta, per me vabbè, diciamo il più grande poeta della nostra età moderna, ma assolutamente anche il miglior osservatore, il miglior sociologo del nostro costume. Questo lo ha notato, con parole migliori delle mie ovviamente, un scrittore di cui vi parlavo prima, Vitaliano Brancati, che nel 1941 pubblica un'antologia dello Zibaldone leopardiano e la fa precedere proprio dal discorso sui costumi degli italiani, in senso, secondo me, anche antifascista, naturalmente, nel 41, la censura fascista non se ne accorse, naturalmente, però insomma, lui, secondo me, un pochino ci provava. E lo introduce questo, il discorso, con queste parole: la nostra raccolta si apre col discorso sui costumi degli italiani, un piccolo capolavoro che può stare alla pari coi più famosi del genere, compresi quelli del segretario fiorentino, compreso Machiavelli, niente da invidiare al principe. Col Machiavelli la realtà prosaica si presenta per la prima volta all'assorto e sognante spirito italiano. È vero che Machiavelli per primo ci mette di fronte, c'è altro che Petrarca, ci mette di fronte alla dura realtà, e che fa un'impressione esagerata, eccetera, eccetera, non ama molto il nostro Machiavelli. A Leopardi, invece, la realtà minuta, specie quella politica e sociale, si presenta con maggior calma. Di qui lo sguardo supremamente forte e intelligente che egli vi getta sopra. Chi poi vuol sapere come mai il senso della realtà, così raro e combattuto in Italia, sia andato a purificarsi in un poeta della misura del Leopardi, e lo domandi a chi presiede i misteri d'Italia e i misteri degli uomini in generale. È quello che dicevamo prima, ma come? Il nostro poeta dell'infinito è pure un sociologo? Sì, sì, e secondo Brancati è non solo uno dei migliori. Condivide il podio con il Machiavelli, lasciandoci un messaggio centrale. Non voglio fare la morale finendo, però insomma, qual è questo messaggio che in effetti Leopardi ci lascia? È quello che parte dal discorso attraverso un'altra serie di sue opere, le operette morali, i pensieri, gli stessi Paralipomeni, e si va a condensare nel suo vero e proprio testamento, che è la Ginestra. Un messaggio di, appunto, sembra paradossale, ma in realtà è un messaggio di razionalità, di attenzione, di autoconsapevolezza, di coscienza, diciamo, che di consapevolezza che non bisogna affrontare solo il bello, è più facile, è più comodo, certo, è anche meno doloroso, ce l'ha detto nel mai, ma bisogna confrontarsi invece col vero, non solo il bello ma anche il vero, senza abbandonarsi alle due principali forme di illusione sociale che Leopardi individua nel primo 800 e lasciamo in sospeso se naturalmente siano ancora, cioè se anche questo possa essere presente o meno. Io credo di sì. Le due principali illusioni, quella religiosa e quella progressistica. Nobil natura, la natura veramente nobile, è quella che a sollevarsi ardisce gli occhi mortali incontra il comun fato, è quella che ha il coraggio di guardare in faccia quello che è il fato, il destino degli umani, e che con franca lingua e dicendo le cose come stanno, nulla al verde traendo, non lasciando da parte nulla dal vero, confessa il mal che ci fu dato in sorte, confessa che alla natura umana il fato ha dato come sorte il male, e il basso stato è frale, e il fatto che lo stato umano sia basso è frale, fragile, questa è la realtà, che noi siamo bassi, fragili, l'essere umano è così, e tu, sono altri, ho saltato varie strofe, e tu, lenta ginestra, la ginestra è l'esempio di quello che dovrebbe essere l'uomo davvero per Leopardi, l'uomo veramente umano per Leopardi, è il simbolo. E tu, lenta ginestra, che di selve odorate queste campagne di spogliate adorni, ma spandi qui il tuo profumo sui colli del Vesuvio di Napoli, anche tu presto alla crudel possanza soccomberai del sotterraneo fuoco che ritornando al loco già noto stenderà l'avaro lembo su tue molli foreste, anche tu presto morirai di nuovo sommersa dalla lava, la ginestra morirà e piegherai sotto il fascio mortal non renitente il tuo capo innocente e morirai innocente ma senza contrastare a questo tuo fato doloroso il tuo capo innocente ma non è il capo, sta parlando sempre del capo il tuo capo non piegato insino allora in darno codardamente supplicando innanzi al futuro oppressor il capo che è innocente ma che fino a quel momento non avrai piegato in vano, non ti sarai inchinata, non avrai supplicato davanti al futuro oppressor. Il futuro oppressore è Dio. Non ti sarai umiliata sperando in una ricompensa futura. Ma non, notate questa anafora è strepitosa, il tuo capo innocente, ma non piegato, ma non eretto, fino a quel momento non hai piegato il capo, ma neanche fino a quel momento l'hai tenuto eretto, con forsennato orgoglio in ver le stelle, sollevato il capo verso le stelle, né sul deserto, né dove vivi, cioè non hai pensato di poter da te stessa superare i problemi del genere umano, né sul deserto, dove è la sede i natali, non per voler, ma per fortuna avesti, è del tutto, tutta la tua vita è in balia del caso, è un caso che tu sia nata qui, è un caso che tu abbia fatto quel genere di vita, non è né merito né demerito, non puoi sperare né in una ricompensa futura né di risolvere i problemi con le tue mani, chi si crede essere l'uomo per pensare di risolvere lui stesso i problemi, ma più saggia, ma tanto meno inferma dell'uomo, tanto meno malata, sono malattie quelle della religione e del progressismo per l'ultimo Leopardi, ma più saggia, ma tanto meno inferma dell'uomo, quanto le frali tue stirpi, quanto le tue stirpi fragili, quanto la tua schiatta umana, non credesti o dal fato o da te fatte immortali, cioè che tanto più saggia quanto più non hai pensato che né il fato, né Dio, né te stessa, naturalmente, potessi risolvere il problema centrale dell'uomo, che morirà, nessuno può farsi immortale. Un po' desolante, ma è la fine. Grazie.